Sì.
Sicuri?
Sì.
Allora, mercoledì scorso, molto brillantemente, Roberta ci ha detto chiaro e tondo che Dio ci ama, che Dio ti ama, che Dio ama ognuno di noi personalmente. Ma allora potremmo farci una domanda, potremmo chiederci perché nella mia vita, e magari una vita nella quale io frequento la Chiesa, vado sempre in Chiesa, tutto questo amore di Dio non lo sento, non lo vedo, non lo provo. Anzi, sento il peso della croce, no? Della parola dell'ultima, no? Chi vuol venire da me prende la sua croce. Roberta ci ha anche detto che l'amore con Dio è un amore personale, come l'amore tra due persone, è un amore umano. E ha citato il profeta Geremia, se non mi sbaglio, capitolo 20, versetti 7-9. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo, devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più in Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. L'esperienza dell'amore di Geremia, un amore umano, che anche contro la persecuzione, contro il pensiero dei suoi compaesani, delle persone di Gerusalemme, voleva fuggire perché si sentiva denigrato, si sentiva oltraggiato, si sentiva non capito, era anche reietto dagli altri. Ma questo amore è grande, è come un fuoco dentro le ossa. E se ci pensiamo bene, quando siamo innamorati di una persona, facciamo cose che razionalmente non faremmo. Cose spesso impensate. Ma perché non tutti proviamo questo amore? Perché non tutti abbiamo l'entusiasmo che aveva Roberta mercoledì scorso? Perché c'è un ostacolo all'esperienza dell'amore. E questo ostacolo noi lo chiamiamo peccato. Ma io vorrei che stasera noi ci intendiamo bene cosa significa peccato. Il nostro rapporto con Dio è come se fossimo uniti a Dio da un filo di lana. Un filo di lana diretto fra me e Dio. E il peccato rompe questo filo di lana. E allora non mi lascio sedurre da Dio. Ma io vorrei che Dio mi seducesse. Io mi lascerei sedurre da Dio, ma non lo sento, perché probabilmente questo filo di lana si è spezzato. Il rapporto con Dio resta un rapporto cerebrale. Io voglio anche il rapporto con Dio, ma non scende nel cuore. Non diventa amore divorante, non diventa amore ardente come un fuoco. Allora capiamoci bene, cos'è il peccato? L'etimologia di peccato la sappiamo, è sbagliare il bersaglio, sbagliare la prospettiva di vita. Sbagliare anche il nostro modo di essere di Cristo. Genesi 3:1-7. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Il comando di Dio non è un comando dittatoriale, arbitrario, ma è una parola d'amore. È così come la mamma o il papà, il bambino piccolo, gli negano la cioccolata perché sanno che gli fa male. Se sei allergico alla Nutella, ti dispiace, ma il bambino gliela levi la Nutella, perché gli fa male, rischia di morire. E non lo fai perché sei disgraziato, non vuoi che il bambino mangi la Nutella, ma perché sai che è allergico alle nocciole e gli fa male. Ah, non gliela dai non perché sei dispotico, ma perché lo ami, perché vuoi che viva, vuoi che non stia male. Ma noi non ci fidiamo che la parola di Dio è una parola d'amore. Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Io c'è una frase che quando la sento, mi svolta tanto a far nervosi, lo sapete bene, ma quando sento questa frase è proprio scatto. Che male c'è? Io credo che questa frase, che male c'è, è proprio demoniaca. Demoniaca. E questo succede anche dentro la Chiesa. Quante volte, ma questa cosa è buona, ma questa cosa è gradita, è bella, ma questa cosa è desiderabile da fare, perché non la facciamo? Che male c'è se facciamo questo? E non ci rendiamo conto che cadiamo nelle grinfie del demonio. Perché il problema non è commettere il peccato oppure l'altro peccato secondo i 10 comandamenti che abbiamo imparato a catechismo. Perché il problema, la verità del peccato originale, il profondo del peccato, è quando la mia volontà è sopra la volontà di Dio. Tanto sopra che io giudico da me. È una cosa buona, è una cosa gradita, è una cosa desiderabile. Che male c'è a farla? Perché non ti chiedi che bene c'è a farla? Sto facendo anche magari una cosa bella, ma la mia volontà? O rinnego me stesso facendo la volontà di Dio? Alla fine combattiamo sempre col peccato originale, perché alla fine il fondamento di ogni peccato, ogni volta che il filo con Dio si spezza, è perché noi non ci siamo fidati della parola di Dio. Matteo 4,4, la prima tentazione. Gesù risponde a Satana: «Non di solo pane vive l'uomo, ma di ciò che esce dalla bocca di Dio». Ecco una prima risposta. Viviamo di ciò che esce dalla bocca di Dio? Scrive San Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 9 e 10. Lo cito perché se qualcuno poi se li vuole andare a leggere e durante la settimana ci vuole pregare, come volete. poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Allora, non sbagliare il bersaglio, non è questione di un momento nella nostra vita, è una scelta di vita. E se facciamo una scelta di vita, la vita è totale, sia che dormiamo, sia che vegliamo. Allora, questo filo che si spezza, questo peccato, non è tanto il peccato di per sé, così come lo definiamo noi, ma se noi viviamo con il cuore costantemente per Cristo oppure no. Se abbiamo delle presunzioni o siamo sempre abbandonati a Cristo. Se giudichiamo le cose non secondo la volontà di Dio, ma secondo quello che io giudico, buono, bello, gradevole, desiderabile. Capiamoci bene, mettiamo dei paletti. Quando parliamo di peccato, non parliamo di lassismo. Ma tanto Dio è buono, Dio ama tutti, Dio è misericordioso. Sì, ma Dio non è stupido. Non lo puoi portare in giro. E questo è un punto che solo nel cuore di ognuno di noi, cioè quel punto nel profondo della nostra camera, che è il profondo nel nostro cuore, dove solo due persone possono entrare, una sei te stessa e una è Dio. Ma tu lo sai, se la tua debolezza è debolezza o se tu ci marci. Allora il rapporto col peccato non è lassismo. Perché tanto Dio mi ama, tanto Dio è misericordioso, facciamo ognuno quello che ci pare. Assolutamente no. Però non è anche volontarismo. Vedi quanto sono bello, Signore? Oggi ho fatto tutte le cosine per bene. Non ho fatto manco un peccato. Sì? C'è una via di mezzo, che è la via della serenità del cristiano, il cristiano che cammina sereno passo passo dietro Cristo. Lettera Romani 8:31. Se Cristo è con me, chi sarà contro di me? Allora siamo alla scelta di vita. Se io cammino con Cristo, allora la mia prospettiva di vita cambia. Ma è un cammino di Cristo concreto, non come lo vedo io Cristo, come Cristo mi si presenta. E cammino sereno dietro a Cristo, accentandomi per quello che sono, con i miei limiti. Perché anch'io, anche tu, ognuno di noi è un dono di Dio. Dio non sbaglia con nessuno. Allora centrare il bersaglio è una vita che si conforma a Cristo e conformandoci a Cristo, Cristo ci porta ad aderire alla parola di Dio. È questo il filo con Dio, aderire alla sua parola. È questo che mi allontana dal peccato, non perché io sono bravo, decido oggi smetto di peccare. Decido oggi che i miei pensieri più malsani cessino, magari. Guardate se riuscite a dire, voglio pensare più a sta cosa? È il momento in cui ti ritorna continuamente in mente. A me che non lo dici. È lo stare insieme a Cristo che mi allontana dal peccato e mi fa mantenere il filo diretto con il Padre. Quindi, come detto, centrare il bersaglio è una scelta di vita totale. Luca 11:23. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quindi o con Cristo o contro di Cristo. Non ci sono vie a metà. c'è la debolezza personale, c'è la capacità di ognuno, che non sono tutte uguali, standardizzate. Però la scelta di vita la dobbiamo fare tutti. Santa Teresa d'Avila, è più pieno un ditale pieno d'acqua o una ramigiana piena d'acqua? La capacità è diversa. Tu puoi avere un ditale e posso avere una ramigiana. L'importante è la pienezza. Se sono pieni. La capacità è incommensurabilmente diversa. Ma se la ramigiana mancano due diti, è tanto più del ditale. Ma non è piena. Non è una scelta di vita totale. Il peccato, quando incontriamo l'amore di Dio, arde come carta che butti sulla fiamma ardente. Quando siamo illuminati dalla parola e dall'amore di Dio, ci sono peccati che lasciamo subito, perché sono incoerenti con la nostra scelta di vita. Ma ci sono anche peccati che non vogliamo vedere. Pietro, capitolo 13 di Giovanni, la lavanda dei piedi. Quando arriva da Pietro, ricordate, no, Signore, tu non mi laverai i piedi. È come Adamo ed Eva che si nascondono dopo il peccato perché scoprono di essere nudi. Ci sono peccati che non vogliamo vedere perché abbiamo timore di metterci nudi anche di fronte a Dio. E se non riusciamo a essere nudi di fronte a Dio, a lasciarci lavare i piedi da Dio, difficilmente possiamo riannodare quel filo rotto. Ci sono peccati che consideriamo minori, ma minori in base a che? In base al mio modo di pensare, al mio volontarismo, che mi fa essere deciso, radicale per alcuni peccati, però poi non ce la fa per tutti e allora qualcun altro, ma sì, questo che gli fa? Ma che gli fa perché? No, io pensavo anche un'altra cosa, no? Peccato di mormorazione. Vabbè, quando sei in compagnia, quattro chiacchiere si fanno. Vai a San Filippo Neri, che dalla donna fece per la loca per strada e poi gli sfacca le penne. Che male c'è? Ci sono peccati che fanno parte della nostra vita. Ci sono peccati che fanno parte del nostro vissuto, della nostra educazione, delle nostre esperienze. Ci sono peccati che probabilmente ci porteremo nella casa da morto. E allora che facciamo? Ma tanto non ci posso fare niente, lascio perdere? No, cammina col Signore, perché nulla è impossibile a Dio. E allora abbiamo quel dono di Dio che ci viene fatto, Vangelo di Giovanni, la stessa sera di Pasqua, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Il sacramento della confessione. Il sacramento della confessione è la cura per le mie malattie spirituali. E come una medicina mi devo accostare al sacramento, non come il saldo dell'estratto conto, o una gratificazione personale per mettere a posto la coscienza. È Natale, è Pasqua, allora andiamo a confessare. E poi non so cosa confessare. E certo che non sai cosa confessare. Se non sei abituato a vivere con Cristo, a masticare il Vangelo, e fermi sempre lì, alle tue classifiche, alle tue graduatorie. C'è sempre quel peccato e niente più. Accostarsi al sacramento della guarigione, della riconciliazione, della confessione, con la pace e la libertà dei figli di Dio, senza gli estremisti, gli estremismi, essere coscienti dei miei limiti, delle mie virtù di ciò che devo guarire, di ciò che posso vincere subito, di ciò col quale devo imparare anche a convivere e aspettare la grazia di Dio. L'importante è, Giovanni 8,11, il Signore è l'adultera. Chi ti ha condannato? Nessuno, neanch'io. Ma vai e non peccare più. Non peccare più non vuol dire che devi essere perfetto. Vuol dire cambia vita. Imposta la tua vita diversamente. Perché se la tua vita si nutre della parola di Dio, come abbiamo già detto, allora la tua vita cambia. Ma se il tuo cristianesimo è un cristianesimo di tradizione e la parola di Dio è faticosa, il tuo cristianesimo resta nella tradizione. Non abbiamo paura di lasciarci lavorare dalla parola di Dio. Matteo 13, la parabola del seminatore. La Roberta ci ha ricordato mercoledì scorso che dobbiamo essere come un terreno fertile. Il terreno è abbandonato al contadino. Si lascia lavorare. E proprio perché il terreno si lascia lavorare dal buon seminatore, che è Gesù Cristo, allora diventa un terreno fertile che produce frutti. Allora la preghiera ci serve per mantenere intatto questo filo con Dio. Ma nella preghiera non dobbiamo convincere Dio a fare quello che io credo giusto. Quante volte, riflettiamoci bene, quante volte la preghiera prende questa china. Signore, tu devi fare, ma è una cosa buona e mi devi esaudire, perché non è che ti chiedo, ma ti chiedo una cosa buona, ma buona rispetto a che? Ma la preghiera è convincere il mio io a rinnegare se stesso. Oh, quella parola che ho letto mi viene spesso, ma al modo carismatico, aperta a caso, vuol dire che forse uno Spirito Santo c'è in giro, non lo so, lo vedremo più avanti. Noi, tante volte, anche dentro la vita cristiana, anche dentro la Chiesa, ci facciamo un modello. Io devo essere, io devo fare, io. Non quello che Dio mi chiede, quello che io penso che è un buon cristiano. E poi scopriamo che questo modello non corrisponde alla realtà. Vediamo una distanza, sperimentiamo un fallimento, siamo insoddisfatti. E non sentiamo l'amore di Dio. Perché non siamo, non accettiamo quello che vuole Dio, ma anche nel bene cerchiamo di fare quello che voglio io. Allora la preghiera è un confrontarsi con il modello che è Gesù, il Verbo, il Vangelo. Confrontarsi giorno per giorno con Gesù e conformarsi a Gesù. Torniamo a Genesi 3:8-11. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Roberta, smentiscimi se non ci prendo, ma mi sembra che tu mercoledì hai testimoniato che a un certo punto si è sentita come la pecorella smarrita e il Signore ti ha tirato fuori dai rovi, giusto? Perché tu, però tu non hai detto che hai belato però, perché il Signore ti cercasse. Perché noi tante volte ci nascondiamo in mezzo ai rovi perché abbiamo paura di Dio. E Dio ci viene a cercare, perché il buon pastore, il Verbo fatto carne, è il buon pastore che è venuto a cercare la pecorella smarrita. Ma noi, come Adamo ed Eva, abbiamo paura, restiamo nascosti, perché abbiamo il senso della colpa. Non sono stato bravo. Ma il senso della colpa è demoniaco. Perché il senso della colpa ti porta ad arrovellarti. E ma io ho fatto questo? E ma io ho commesso questo? E io ma 20 anni fa ho fatto? E tu stai sempre lì a pensare quel che fa 20 anni fa. Ci sta sempre a rovellarti, ti fa il senso di colpa. Sembra che sei devoto perché sei peccatore, ma in realtà quel peccato te lo porti dietro. E anzi, ci convivi. E anzi, alla fine ti piace anche. E anzi, alla fine, non è che Dio non ti ha perdonato, non ti perdoni tu. E va a finire che giorno per giorno tu ristai e ti crogioli come un porco nel fango in quel brodo che è il tuo peccato, perché hai paura di metterti in mostra di fronte a Dio. Riprese Dio: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? La parola di Dio ci mette di fronte alla verità. Non dobbiamo aver paura che la parola di Dio ci metta nudi. Non dobbiamo aver paura di essere nudi di fronte a Dio. E questo è il senso del peccato, non il senso della colpa. È chiamare il peccato per nome e inchiodarlo in croce. Perché Cristo è venuto per portare via i nostri peccati. Ma per inchiodarlo in croce dobbiamo belare. Dobbiamo riconoscerlo e chiamarlo per nome. Ho fatto di testa mia? Cosa ho fatto di testa mia? Io ho tante confessioni per dire, non sono andato alla messa domenica, è una cosa no, che un po' disturba nessuno, per dire che sono andato, ma conto tutta la storia a partire da venerdì mattina fino a lunedì per consultare la messa. Ok, sono andato alla messa domenica, punto, stop. Chiamalo per nome. Come racconti tutte le vicende? Perché tutto raccontare è come un giustificare. Ma tu trovi tante giustificazioni che ti hanno impedito. Ma realmente tu hai detto stop, basta tutti, me ne frega niente a nessuno, Cristo è al primo posto? No, l'hai detto, non ci stai magia intorno. Allora chiamalo per nome. Non sono andato a messa domenica, punto, stop. E nel tuo cuore ci sia la convinzione che non succeda mai più. Che non è quello perché è un amico, per non essere sgarbato con quell'altro, per dover rispettare quell'altro, alla fine è arrivata domenica sera e ho perso tutta la messa. La confessione, vera, di un minuto e neanche troppi. Chiama il tuo peccato. Io parlo peccato al singolare, perché dopo tante volte qualcuno, no? Dice, ma non, sembra che andati da lì fuori. Ma se tu c'è un peccato che veramente ti impedisce la tua comunione con Dio, è uno. Intanto leviamo questo, se veramente lo vogliamo levare. Ci potrà voler più una confessione? Ci potrà avere più una cosa? Ok. Ma combattine uno per volta. E cammina con Cristo. Sta unita a Cristo. Non lì sempre a sindacare, a fare l'estratto conto del tuo peccato. Peccati veniali, va bene, ogni tanto li confessi, una volta l'anno, ok, li confessi, ma i peccati veniali, da fin dalla nascita della Chiesa, c'è l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Le tre pratiche ci vengono ricordate a Pasqua, ma che, a Quaresima, ma possiamo fare tutto l'anno. Allora, il problema è se siamo capaci di fare l'elemosina, se abbiamo voglia di digiunare, se abbiamo voglia di sprecare tempo per pregare. Peccato mortale? Quali sono i 10 comandamenti da catechismo? No, peccato mortale secondo il tuo cammino di fede. Tu magari all'inizio del tuo cammino di fede c'hai peccati grossi, grossi come, avete visto quelle cime delle navi, no? Per ancorarle al molo. Che ci vogliono 2 persone per quante imprese grosse. E poi piano piano, piano piano, piano piano, fino a confessare dei fili talmente fini come le lenze della pesca, i fili per pescare, o come un capello. Ma questo dipende dal tuo cammino di fede. Se è un cammino di fede serio, se è un cammino di fede che al primo posto mette Cristo, e non la morale, l'etica, il si fa, non si fa, so bravo, non so bravo. San Francesco dice che si confessava 2 volte al giorno. Non sapeva che di 2 volte al giorno. Ma io non so San Francesco. E allora che vuol dire? Che non sono in comunione con Dio? Che non ho fatto la mia scelta di vita? Io non so San Francesco. San Francesco c'era una damigiana e l'aveva riempita. Io sono in Italia e poi sono mezzo scemo. E pace. Ma andiamo avanti cercando di riempirlo finché Dio mi dà tempo. Vi annodare il filo con Dio è un cammino. È questo cammino che noi dobbiamo metterci in testa di fare. Giovanni 3,30 è il Battista che dice: egli deve crescere, riferendosi a Gesù Cristo, e io invece diminuire. È questo il cammino. Io devo diminuire. Anche nelle cose buone, gradevoli, desiderabili, non secondo il mio io, ma secondo la volontà di Dio. E ancora San Paolo, il quale anche lui aveva detto che aveva una spina nel fianco, e il Signore gliela levava perché non montasse in superbia. Quindi anche San Paolo doveva convivere con un peccato. Ma che vogliamo dire? Che San Paolo non era in comunione con Dio? San Paolo a Galati 2,20 dice: non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco la meta che dobbiamo perseguire. Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me, secondo la possibilità di ognuno, ma anche nella buona fede e nella sincerità di ognuno. La preghiera, nena nenia, con delle formule imparate a memoria. Ma la preghiera è confrontarsi con il Vangelo e rispondere a 3 domande. Cosa dice? Cosa dice per la mia vita? Come ridirlo, cioè come viverlo, come metterlo in pratica? Giovanni 14, 23-26. Disse Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Il Padre e il Figlio prendono dimora presso noi se lo amiamo, e amarlo vuol dire osservare la sua parola. Vedete che ritorniamo sempre alla parola. Non dice: chi mi ama osserverà i miei comandamenti. Perché in fin di conti Gesù Cristo non c'era nessun comando, ce n'è uno: amatevi come io vi ho amati. Chiuso. Non ci dà comandamenti, ma chi osserva la mia parola. E ci manderà lo Spirito Santo. Dello Spirito me la fa lunga stasera, perché ci avete parecchie tappe sullo Spirito, alcune tappe. Sempre San Paolo, nella lettera ai Galati 5,22, ci dice quali sono i frutti dello Spirito. Uno Spirito che è donato a chi accoglie il Padre e il Figlio nel proprio cuore, seguendo la sua parola. Amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Stasera a noi ci servono i primi tre, perché quando siamo in pace con i primi tre, poi gli altri bene o male arrivano. Ma rompiamo questo guscio e lasciamo che lo Spirito porti i suoi frutti. L'amore non serve per una sola pianta, per l'unica pianta che mi è vietata, e io sto lì schiacciato. ma quell'amore che mi fa girare dall'unica pianta vietata e mi fa accorgere che a mia disposizione per me Dio ha creato un giardino immenso che probabilmente in cielo farò mangiare tutti i frutti a girarlo tutto. L'amore di chi ne è legato a io penso, io credo, ma sta pianta è desiderabile. Ma nella libertà dei figli di Dio si gira e non stai più legato al mio io, ma giri nel giardino di Dio e godi. La libertà dell'amore qui sarebbe la vachna catechesi. Chi non ama nel modo di Dio, sapendo dare la vita, non so quanto è libero. Basta, chiuso. Poi se volete la fa la catechesi. La gioia, ma la gioia non perché sono cristiano per cultura, per tradizione. Eh sì, siamo cristiani perché siamo nati in Italia, siamo nati in Arabia, siamo musulmani. Non ci capì niente. Con questa mentalità tu, il Signore, quando lo incontrerai? Mai, non lo so se lo incontrerai. Ma la gioia di essere figlio di Dio. Non so cristiano per tradizione, so cristiano per amore. Questo ve lo racconterò in un'altra occasione, ma io l'ho incontrato l'amore di Dio. E sono stato anche scemo a Roberta, ma ve lo racconterò a suo tempo, quando sarà il tempo. La pace che viene dalla consapevolezza che Dio mi ama per quello che sono, perché con me non ha sbagliato. E Dio ha un progetto di vita anche per me, basta che io gli aderisco. E allora quando il vero amore, la vera gioia, la vera pace. Vuole la farla finita? E allora forse sperimenterò l'amore di Dio. Torniamo a Genesi, ma due versetti solo, il 7 e il 21. E il 7, subito dopo il peccato, allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Con le mie forze, con la mia volontà, io al massimo riesco a coprirmi con una foglia di fico. Chi ha l'età mia, che si ricorda le vignette dei forattini su Spadolini, no? Io sarei uguale, con quella piccola foglia di fico e tutta pancia. Mi voglio capire che prima nell'età mia si ti accorderà, insomma, ecco. Al versetto 21, sempre il capitolo 3, dice: il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. È Dio che mi ridona la dignità, non la conquisto con le mie forze. Non è una foglia di fico che mi copre, ma una tunica di pelle che mi ripara anche dal freddo e dalla pioggia. È Dio che mi plasma, è Dio che mi riveste, è Dio che mi perfeziona, se io mi lascio lavorare, se io mi lascio portare da Dio. Ho verso la fine, eh? Vabbè, ho scritto da metà di te e parlo di più. Cosa fa? Ne so io. Non ci vengo più. Allora l'importante è che tu sei in cammino, che non sei fermo, legato al moralismo, all'unica pianta vietata. Che non sei nella melma del si fa o non si fa. Dopo il passaggio del Mar Rosso c'è il decalogo sul Sinai. Ma il decalogo è rischioso, è la base, è il minimo. Ma il decalogo è rischioso perché noi rischiamo di essere lì sulla riva del Mar Rosso e facciamo su e giù. È peccato o non è peccato? È peccato o non è peccato? Dove incomincia il peccato? Fino a quanto è peccato? Giochiamo al minimo. E non ci accorgiamo che l'acqua del Mar Rosso, putrida dei cadaveri degli egiziani, continua a toccarci, continua a contaminarci. Siamo lì, si fa o non si fa, piuttosto che girare le spalle come nel giardino dell'Eden e camminare verso la terra promessa, verso vette alte, non più fermarsi al minimo dei 10 comandamenti, ma vivere nella libertà dei figli di Dio le beatitudini. Cristo è venuto a darci le beatitudini, e noi altri li mettiamo sotto gli scomandamenti, e vengono a darci una legge nuova, e noi altri tiriamo fuori gli scomandamenti. Vivi le beatitudini, vivi nella libertà dei figli di Dio, vivi al massimo, non al minimo, al massimo che tu puoi dare, non che c'è una classifica quanto devi dare. Se il tuo massimo è uno, è uno. Se il tuo massimo è cento, è cento. Ma vivi al massimo. Vivi nella libertà dei figli di Dio. Lo chiude. Giovanni 1, 35-39. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora cominciamo a chiederci, noi chi vogliamo seguire? L'agnello di Dio? O le regole, le tradizioni, le norme, il moralismo? Si fa, non si fa? I codici, canoni? Gesù allora si voltò e vedendo che lo seguivano disse: che cercate? Che cerco in questo seminario? Cerco di incontrare Gesù? O cerco, che ne so, ognuno ci metta quel che pare. Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Che vita fai? Che vita mi proponi? Io sono qui perché sento che la mia vita ha bisogno di una svolta. Me la puoi dare? Sento che io è una vita che sono in chiesa, ma ho bisogno di una svolta. Perché non sento di quell'amore di cui sento parlare. E allora, se vuoi una vita nuova, il Signore ti risponde: vieni e vedrai. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. E ste 4 del pomeriggio ritorneranno. Quindi non pensiamo più al peccato. Il filo si è rotto. E sappiamo che questo filo si ricongiunge con un'adesione totale a Cristo, perché è Cristo il filo che ci riporta al Padre. Non pensiamo al filo rotto. Pensiamo a cosa vogliamo fare. Se vogliamo camminare con Cristo, è Cristo che ci permette di riannodare il filo. E allora questo è facile immaginarlo tutti. Un filo che spezziamo continuamente, più lo riannodiamo e più ci avvicina a Dio. Amen. Fatta lunga?
No.
No? Cos'è allora, Gianmarco?
No. Prima di dividersi in gruppi, volevo ricordare